Potrei anche girarci in giro, ma per qualche minuto, perché questi testi oggi mi pare ci tocca parlare dei preti, diciamo del clero, per usare un termine più generico. Il clero nella comunità, nel popolo di Dio. E certamente diciamo che è un discorso un po' minato, soprattutto se a farci la predica sui preti sono ancora i preti. Siccome noi ormai siamo abituati così, no? Che solo i preti parlano nell'assemblea, no? Anche quando si parla di loro, parlano loro. E però, nonostante questo equivoco, mi pare il rischio merita. Merita perché i preti, credo, ci stanno a cuore, sono un elemento importante della nostra Chiesa. E poi probabilmente quello che si dice dei preti, quello che viene chiesto ai preti dal Vangelo, forse è quello che viene chiesto ad ogni buon cristiano, come se si dicesse ai preti, non pensare di essere prete, perché quando pensi di essere prete, che hai un ruolo, poi nascono delle cose un po' che non vanno bene. Comincia a fare l'uomo, se ce la fai. E cerca di essere un buon cristiano, se ce la fai. Vedrai che poi capisci anche quando ti dicono di fare il prete, qualcosa in più di cos'è il prete lo capisci dopo. E quindi credo valga la pena di parlare di cosa viene chiesto ai preti, perché probabilmente è anche quello che ci viene chiesto a tutti, anche perché poi è un giro, Cioè come siamo noi, poi sono anche i nostri preti in genere. Quello che gli chiediamo noi aiutano i preti ad essere in un certo modo, no? E allora addentriamoci in questo esame un po' difficile. Il passo del Vangelo, avete visto, il Vangelo di Matteo, si riferisce agli scribi e ai farisei, bollando subito, vedete che Gesù non fa molti discorsi, non addolcisce, capito? Spara anche un po', Per esempio quando dice che tutti lo fanno per far bella figura, spara un po', però si vede che era anche un po' arrabbiato. Evidentemente vedeva delle cose che non gli permettevano di ragionare un po' a freddo, no? Ma la prima cosa che Gesù dice degli scribi e farisei è che proclamano ad ogni piè sospinto la legge, che è importante, no? La parola di Dio, la legge di Dio, però dice a ogni piè sospinto, forse troppo. Pretendono troppo di parlare di Dio, di cosa Dio dice, di cosa Dio vuole, di cosa bisogna essere. Ogni piè sospinto. E soprattutto però ne parlano troppo spesso senza la cosa, senza lo spirito, cioè senza il cuore. Quando tu riporti la parola di qualcuno non è tanto importante quello che si dice, è il fatto che qualcuno parla, ti interpella, viene a te, hai capito? Quello che ti ha detto tua mamma non è rimasto per quello che ti ha detto, ti è rimasto perché ha creato un legame, perché ha parlato con te. Ora, se gli scribi e i farisei continuano a dire la legge è questa, ma non passa la figura di Dio, non passa appunto Lui, la sua serietà, la sua misericordia, la sua tenerezza, la sua fiducia nell'uomo. E allora si capisce perché i dottori della legge, più che trasmettere una parola, magari insegnano. Sai, nessun insegnamento ti fa cambiare la vita, È solo una parola che ti è rivolta. E ti chiede appunto qualcosa, ti riconosce. I dottori della legge insegnano, ma loro per primi non la osservano. Sono loro per primi a non essere colti dalla parola. Non l'hanno ascoltata, capita? La dicono. Dicono e non fanno.
che tradotto vuol dire la parola gli passa dentro, va fuori così, ma loro non si attaccano alla parola, non partecipano all'avventura della parola e quindi alla sorpresa di incontrare l'uomo, alla fatica poi da portare insieme all'uomo. Caricano gli uomini di pesanti fardelli, ma essi non li portano. Cioè, la parola bisogna rivestirla di carne, bisogna farla pesare, deve essere una parola umana, capito? Ci deve essere dentro dell'umanità. Anzi, dice Gesù, spesso quello che dicono e fanno, lo fanno per ambizione. Lo fanno per avere i primi posti, per essere onorati. Gesù sapeva bene questa cosa perché anche lui tutta la vita ha avuto a che fare con questa tentazione. No? Quando i Vangeli iniziano con le tentazioni di Gesù, vuol dire che ti danno la chiave di lettura di tutta la vita. Tutta la vita Gesù ha avuto la tentazione di essere bravo davanti agli altri, di condizionare gli altri. E anche la tentazione di cavarci dei vantaggi, no? Cioè la tentazione del successo, del potere, delle ricchezze. E anche i preti, anche gli scribi e i farisei, dice Gesù, restano vittime delle tentazioni che traviano il desiderio di tutti gli uomini. Ma la logica del regno è un'altra. La via di Gesù è stata un'altra. Devono ricordarsi, questo è stato l'istruzione dei discepoli o i cosiddetti detti sulla chiesa di Gesù. Sono andati tutti in questa direzione, tutti. Tant'è che è diventato un sacramento, no? Il ministero, quello diciamo ha fondato la chiesa sugli apostoli e quindi sul papa, sui vescovi, sul sacerdozio. Ma cosa vuol dire l'ha fondata sul servizio? Cioè questa è stata appunto la preoccupazione di Gesù, la più grande, che i preti appunto, lasciatemi riassumere in questa parola tutta la gerarchia, non sono sopra, questa fa parte delle categorie religiose troppo umane, che obbediscono alla tentazione di pensare che quando uno è vicino a Dio sta sopra. Ma questo Dio è andato sotto invece, ha servito l'uomo appunto. Chi si avvicina a Dio si mette sotto. La Chiesa di Dio, cioè il popolo che Dio cerca di riunire, è un popolo di fratelli. Avete visto come insiste, no? Voi tutti siete fratelli, non c'è nessuno sulla terra, ma nessuno proprio, neanche il vostro padre nella carne è il vostro padre. È un fratello più grande, che tra l'altro è stato bambino, è stato figlio, per ricordarsi che non è padre, appunto, no? Il popolo di Dio è un popolo di fratelli, una comunione, appunto. E il Maestro è unico, il Padre è unico e sta nei cieli. E la guida, non chiamate nessuno guida, non andate dietro a nessuno così. Perché l'unico maestro è Cristo Gesù. E appunto, ricordate che il Vangelo è costruito pressappoco così. La prima parte c'è il rapporto di Gesù con le folle, la predicazione, la guarigione dei malati, la moltiplicazione. Seconda parte, quando questa strada è fallita, si avvia verso Gerusalemme con i discepoli, più fallita ancora, perché vi ricordate, no, come è rappresentata questa salita di Gesù a Gerusalemme, mentre lui va alla croce, dietro i dodici e poi gli altri, stanno tutti discutendo chi è il più bravo, che posto avranno, no? Chi è il più grande tra loro. E Gesù si gira indietro, appunto, dice, ma i re delle nazioni fanno così, le governano e si fanno chiamare benefattori, ma voi non fate così. Chi tra voi è più grande diventi il più piccolo e chi governa sia come colui che serve. Questo è il sacramento gerarchico nella Chiesa. Questo è il ministero, la parola, il sacramento, il ministero, cioè il servizio. E la sera prima di morire, riassumendo tutto, no? Per spiegare bene cosa voleva dire il gesto di darsi. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ma per capire cosa voleva dire per noi sta roba qui, si è messo a lavargli i piedi, appunto. È stata l'ultima cosa che ci ha fatto sapere Gesù. Fate questo in memoria di me. No. Quindi anche qui poi noi, quando celebriamo il Giovedì Santo, si sente, no, nelle chiese, ha fondato il sacerdozio, al sacerdozio facciamo festa al sacerdozio, no? Il servizio alla tavola, appunto, il servizio al culto eucaristico, la memoria del gesto di Gesù di dare la vita, è l'espressione di un servizio della carità ai fratelli. Cioè, se il prete può, appunto, può consacrare, no? Allora fa il mediatore. Ma cos'è che consacra? Consacra il gesto di carità del servizio, della fraternità, e quindi si dovrebbe vestire come uno schiavo, inginocchiarsi, lavare i piedi, no? Questi temi il Concilio, per fare un esempio, ha cercato di riprenderli, no? E noi preti, diciamo, dopo il Concilio, queste cose qui le sappiamo, dovremmo saperle, abbiamo anche cercato addirittura di cambiare la terminologia del sacerdozio applicata ai preti è scorretta, il sacerdozio è quello dei fedeli, è quello dei fratelli, è quello della carità, il vero culto è il culto della vita, appunto, che si fonda sul battesimo, cioè sul partecipare alla via di Gesù, questo è il sacerdozio. Quello dei preti è un servizio a questo sacerdozio che fa lieto il cuore di Dio, no? E allora abbiamo cambiato, no? I presbiteri, il ministero ordinato, il servizio pastorale. E per alcuni anni, io ricordo quando ci si riuniva tra preti, si diceva i sacerdoti, ah no, i presbiteri, abbiamo fatto un esercizio proprio di parole da cambiare. Però, appunto, lo sforzo doveva essere coerente col cambiare la figura del prete nella comunità e col cambiare il volto della comunità, ma per recuperare il Vangelo del ministero, no? Avete visto quanti anni è durato questo esercizio? Dopo pochi anni siamo tornati tutti pacificamente al sacerdozio dei preti, no? Cioè, Concilio... Cioè sono dei sintomi, secondo me, di come il rinnovamento evangelico del ministero, che è un punto centrale di tutta la visione di Chiesa, di tutta la maniera di costruire le comunità, no? Questo è un altro segnale di come è rientrato quasi tutto questo discorso qui, no? Ovviamente questo riguarda una visione di Chiesa, una visione di ministero, no? Ma riguarda anche poi sul piano personale le scelte che poi i singoli fanno. Sul piano personale ci può essere anche tra il clero di oggi, per usare questi termini di Gesù, la tentazione di far carriera, i filatteri, no? Di mettere su certi vestiti, di essere servili per l'istituzione, capito? Per la causa buona. Di cercare cariche e onori. E comunque esiste anche in altri termini, anche per me è evidente, la tentazione di usare il sapere, il potere che il clero comunque ha, per mettersi in posizione elevata, per valere, per dominare alla fine, no? Questa è una tentazione vecchia come la religione. La prima lettura che è stata scritta alcuni secoli prima di Cristo. Sacerdozio, sapete, è una categoria che c'è in tutte le religioni, no? E in questa lettura, anche qui con molta... sono cose che fanno un po' male, insomma, fa male anche a dirle, ma Io credo che tutto sommato ci possono poi gasare, ci possono aiutare un po' a cambiare, un po' a diventare più bravi. Cioè, in questa lettura si dice che spesso le persone che hanno autorità religiosa, le persone istituzionali, spesso sono di ostacolo, fanno da schermo, dice la lettura, da schermo al tesoro che la religione vorrebbe custodire. E cioè, dice questa lettura, qual è il tesoro della religione? Che tutti abbiamo lo stesso padre e noi siamo fratelli. Cioè tutto ciò che noi facciamo nella religione, potrei farvi tutti gli esempi di quello che succede a Bergamo nella religione, no? In realtà va spogliato, va tirato via, perché risulti il tesoro della paternità di Dio e della fraternità tra gli uomini. Tutto ciò che non serve a quella roba lì è falso. Come fanno i preti a nascondere questo tesoro, dice la prima lettura? Primo, tre cose, dice. Primo, promuovono una religione che dice tante cose, che fa tante cose, ma proprio tante. Guardatevi in giro, guardate la religione, tirate via la religione, non c'è quasi più niente nei paesi, nei quartieri. Fa tante cose, ma non onora Dio. Non mette Dio, l'onore di Dio, al centro, al primo posto. Spesso predicano una sorta di moralismo, di forma, una religiosità che piace alla gente, tra l'altro, piace al mondo, ma non mette alla presenza di Dio. Cioè la religione tante volte non ti mette davanti al roveto ardente, appunto. Secondo, in questo modo sono di inciampo a molti. Il testo dice addirittura distruggono l'alleanza, cioè non aiutano l'uomo e Dio a mettersi di fronte, a trovarsi, a litigare anche, ma sul serio, banalizzano, non incoraggiano a mettersi davanti a Dio, distruggono l'alleanza. Magari fanno un po' anche di benessere sociale, magari, no? Le religioni. Terzo, usano parzialità, cioè danno della religione un'idea settaria, di un gruppo a parte, di una separazione dalla cura che Dio ha per tutti i suoi figli, una specie di clericalismo della religione, no? E anche dentro la stessa comunità, tante volte appunto un clericalismo, un gruppettismo. Finalmente la seconda lettura parla bene dei preti. Finalmente la liturgia è stata buona. Paolo, in questo che è il primo scritto cristiano, lo sapete, la lettera ai Tessalonicesi è il primo scritto cristiano, ci offre un'immagine viva del buon prete, di una buona pratica del servizio, appunto. E guardate che immagine utilizza, che immagine utilizzerà secondo voi. È quella di una madre verso suo figlio. Egli ama la comunità che ha generato in qualche maniera, o meglio, che ha ricevuto in dono come una madre, no? Genera, ma soprattutto riceve in dono il figlio. Il buon ministro, appunto, ama la sua comunità come una madre ama suo figlio. E quindi il ministero non è vissuto come una professione ben fatta anche, no? Ma è un rapporto di coinvolgimento. Mentre vi dico il Vangelo, dice Paolo, vorrei darvi la vita, vi do la vita, hai capito? Se no il Vangelo non è vero. Il Vangelo esige di dargli la vita. Non si può annunciare il Vangelo senza che adesso si sia data la vita, se no chi lo ascolta non capisce cos'è il Vangelo. Il Vangelo è dare la vita, è, non è che invita a dare la vita come fosse un discorso che dice cosa, no? Quando con i catechisti si dice ma star lì con questi bambini a far catechismo è una pena, non riesci a farli star quieti, a far silenzio. Ovviamente c'è la preoccupazione di fargli un discorso corretto, che è importante. E però poi capisci che ciò che veramente si trasmette è il fatto che un adulto abbia pazienza di star lì un'ora a quella maniera lì con dei bambini. Questo è Vangelo, capito? Questi si ricorderanno che qualche adulto si è sacrificato per loro, ha dato la vita a loro per qualche momento. E quando arrivano in chiesa, vedono il gesto, lo collegano a ste robe qui. E così il prete, no? Che è coinvolto, dice Paolo, mette in gioco la sua persona, la sua vita, mi siete diventati cari, dice, no? Anche quest'idea interessante, funzionale, no? Che è entrata dopo il concilio di cambiare i preti, che quindi 10 anni sono già tanti, no? Sarà. Però a sta maniera si diventa un po', cioè, sono come le banche che cambiano i funzionari, cambiano i direttori di banca, gli impiegati ogni tanto. Vuoi mettere l'idea che un prete andava in un posto e dava la vita, cioè moriva? Cioè, alla fine, certo si fa sopportare, certo diventa poi dura la cosa, ma come nella vita familiare, capito? Tu poverino qui, non è venuto qui per fare il prete? E poi Paolo sottolinea una cosa. Si rende partecipi della vita, della comunità, dà la sua vita, rende partecipi i suoi fratelli della sua vita, della sua fatica di fede, della sua fede appunto, no? E aggiunge lavorando, non caricandosi come un parassita sulle loro spalle, lavorando, guadagnandosi quel che mangia, con disinteresse, senza attaccarsi ai soldi, no? E la gioia più grande del ministro, dice Paolo, è che la gente che pure vede i suoi difetti, sapete che Paolo è stato una rogna, ha litigato dappertutto, ha fatto litigare, l'hanno perseguitato continuamente, non era uno facile, poi la gente anche allora non era così buona, sempre. Ma la sua gioia più grande è che la gente che pure vede i suoi difetti e che pure ogni tanto ne approfitta e li amplifica anche e proietta sui preti delle attese, delle pretese infantili, no? E non è capace di perdonare. Tutta sta roba qui, mettiamola dentro. Eppure la sua gioia più grande è che la gente riconosca in lui il servitore di qualcun altro. Io ti posso perdonare tutto, purché tu mi aiuti a capire che lavori per un altro. Che la sua predicazione e la sua testimonianza, così deboli, così umane, così come noi, così meno di noi, siano una testimonianza data alla parola di Dio per ciò che essa è realmente. Cioè che la gente colga che ciò che predica il suo prete non è per guadagnare consenso o prestigio o per influenzare qualcuno, ma che ciò che cerca unicamente è che la parola di Dio operi in voi credenti, tocchi la vostra vita e edifichi la vostra fede. Preghiamo per i nostri preti perché si facciano l'esame di coscienza senza scoraggiarsi troppo, E preghiamo per noi, perché le nostre attese, le nostre esigenze nei confronti dei preti sono importanti, sono determinanti. Il Signore, che è il principale artefice della preghiera della Chiesa, sostenga le nostre preghiere. Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Dalla nostra qualità di figli del medesimo Padre e di discepoli dell'unico Maestro, scaturiscono i rapporti che devono esserci tra gli uomini. Fa, Signore, che tutte le persone di buona volontà vivano in fedeltà al tuo progetto. Preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Tu, Signore, non puoi benedire la tua Chiesa quando i ruoli e le gerarchie cancellassero la fraternità. Fa che i tuoi sacerdoti, rifuggendo dai primi posti, siano gli umili messaggeri del tuo amore e della tua misericordia. Preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Signore, allontana da noi che ci diciamo cristiani l'ipocrisia delle azioni che non concordano con la fede e la falsità di una religione limitata a pratiche esteriori. Preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
In questi giorni il nostro paese è stato lacerato da un grave evento alluvionale, con sconvolgenti conseguenze. Signore, ai diretti responsabili di queste tragedie ferisci il cuore, perché riconoscano i loro misfatti e ne facciano ammenda, ma scuoti anche la nostra coscienza quando siamo cattivi custodi del creato. Preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la tua Chiesa diventi segno dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna, per Cristo nostro Signore.